Santa Madre di Dio, prega. Settimo sabato mariano della serie dedicata a Maria Madre, modello della nostra fede. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Abbiamo appena concluso la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani e in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata abbiamo avuto la fortuna e la gioia di partecipare alla Divina Liturgia nei vari riti orientali, bizantino-greco, bizantino-romeno, bizantino-ucraino, armeno, siro-malabarese ed etiopico. Cristo infatti accompagna il cammino della Chiesa nella sua missione di unità e di evangelizzazione in Oriente e in Occidente, specialmente grazie al Concilio Vaticano II, che ha aperto nuovi orizzonti ecumenici e nuove strade di incontro fra tutti i cristiani, anche in tema mariologico e mariano. Il Concilio Vaticano II ha segnato una svolta con l'apporto prezioso di tutte le componenti ecclesiali e di tutte le scuole teologiche. Questa sera ci spostiamo in Occidente, abbiamo celebrato i riti orientali, ci spostiamo in Occidente dai nostri fratelli della Riforma e il padre Fabrizio Bosin, mio confratello, professore di Cristologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e altrove, e di Mariologia, laureato a Innsbruck, profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, ci parlerà appunto di Maria, testimone della fede nelle chiese della Riforma, in quest'anno dedicato dal Papa alla fede. Padre Bosin, che ha presentato una splendida tesi di laurea sul pensiero di Romano Guardini, ha al suo attivo molte partecipazioni a convegni, simposi, incontri teologici, ultimo del quale stasera, con le teologhe, con qualificate relazioni pubblicate negli atti dei rispettivi convegni e sulle riviste. Grazie Padre Fabrizio, siamo veramente felici di questo complemento occidentale doveroso nell'anno della fede proprio per coloro che tu ci presenterai come anch'essi assertori della fede di Maria e della nostra fede in Dio. A te la parola.
Grazie mille, questo funziona. Nuovamente qui, ogni anno è ormai un appuntamento fisso come il Festival di Sanremo e quindi io ringrazio prima la comunità delle figlie della Chiesa che tramite Padre Armando così mi danno l'occasione di condividere qualche riflessione, un po' di studio con voi. E quest'anno come da programma di solito i titoli li sceglie il padre Toniolo e lui furbo furbo ha messo questo titolo che non è facile per certi aspetti, perché in questo caso qui abbiamo due parametri fondamentali sui quali io incentrerò queste riflessioni che andrò facendo. Da un lato il termine testimonianza, chiaramente inerente alla fede. E credo che qui ci sia una delle chiavi di lettura fondamentali anche alla luce del ridire la nostra fede in Dio per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito, dove il termine testimonianza soprattutto nell'Occidente ha una valenza enorme e non è di facile comprensione. Quindi la prima parte io la dedicherò, seppur brevemente, a dare una chiave di lettura su quello che significa testimonianza, per poi giungere lentamente a verificare se negli scritti, io parlerò unicamente oggi qui dei padri della Riforma, in particolar modo Calvino e Zwingli, già con voi avevo affrontato altre volte, per esempio Lutero, il commento al Magnificat, quindi integrerò quest'oggi con altri due importantissimi e significativi esempi di quella che è stata a livello di fonte la teologia della Riforma. Pensate che siamo nel 2013, fra 4 anni, e non so cosa succederà, so che si stanno già mobilitando, ci saranno, stiamo arrivando ai 500 anni dell'anniversario della Riforma, perché il 1517 è il fatidico anno della fissione delle 95 tesi di Lutero alla porta della chiesa del castello di Wittenberg. Quella, diciamo, è la data simbolica dell'inizio ufficiale di quella che è la riforma protestante per l'Occidente. Pensate, 500 anni, tanto che anche i nostri fratelli protestanti arriveranno a parlare anche loro di una tradizione, perché 500 anni è tradizio. Vedremo in che modo, sicuramente con grande lungimiranza e intelligenza. Quindi la prima parte cercherò di dire qualcosa sulla testimonianza e vedere come questa sia fondamentale proprio riguardo alla figura di Maria, provando in alcuni testi, soprattutto di Calvino e di Zwingli. C'è qualcosa che non va? Ah, il volume. Come in alcuni testi di Calvino e di Zwingli, realmente noi troviamo l'espressione testimone in riferimento a Maria e a quella che Maria è stata. Chiedo al padre Ermanno, quando mancano 10 minuti alle 5, di bloccarmi, va bene? Perché non c'ho qui l'orologio. Prima parte, la testimonianza, una chiave di lettura. Chi va a vedere il termine greco per testimonianza, esso è indicato col termine martyria. Allora, qui subito tutti mi direte martiria, quindi il martire, quindi i martiri cristiani per la fede, ci viene in mente Roma. Allora, no, inizialmente martiria non ha questa valenza. Successivamente, nell'ambito dei primi secoli del cristianesimo, quando i primi cristiani in alcune parti del mondo, della società dell'Impero Romano e in particolar modo anche a Roma, chiaramente venivano perseguitati, noi abbiamo esempi di martiria e effettivamente ha questa continuità, ma originariamente il termine martiria, badate bene che vuol dire testimonianza, lo si trova in greco in un autore che più o meno tutti noi abbiamo studiato alle scuole. Un autore che, pensate, è difficile datarlo, perché parliamo di quasi nove secoli prima di Cristo, ed è il buon Omero. Quindi tutti abbiamo studiato Iliade, tutti abbiamo studiato l'Odissea. Pensate, Omero, si desume gli studiosi, è il primo che impiega in greco il termine martyr. Cosa vuol dire per Omero martyr? Significa presentarsi a deporre come testimone, martis, a conferma di un fatto oppure di un avvenimento. Con più sfumato il termine potrebbe dire ricordarsi, pensare, indugiare, fino ad arrivare quasi al sostantivo notizia. Quello che successivamente anche nel termine tedesco, merte, significa notizia. Nel contesto greco, con le sue categorialità, il termine martiria diventerà sempre più un termine dalla chiara connotazione giuridica. E cosa significa lentamente testimonianza? Mettersi dalla parte della verità. Quindi badate bene, questo è importantissimo. perché il termine testimonianza c'ha un orizzonte suo proprio, che è quello giuridico. Tutt'oggi, voi pensate alle aule di tribunale, bisogna riferirsi anche a questo, è un termine di diritto. Cosa significa quando c'è un processo? Si dice deporre testimonianza. E badate bene che si può deporre vera o falsa testimonianza. Chiaramente l'orizzonte semantico antico è impositivo e quindi vuol dire che io depongo qualcosa, mi espongo dalla parte della verità, voglio dare con la mia testimonianza di vita, di parola, atto che quella cosa per me è vera. Quindi ricordatevi questo, perché ora andiamo a vedere però la dimensione biblica, anch'essa fondamentale. Nel contesto giudaico, inevitabile il riferimento al giudaismo, se no non capiamo niente del cristianesimo, questo è chiaro. Nella traduzione dei 70, che era la traduzione greca dall'ebraico, martyrion, ritorna il termine, allora, ricordate, un termine antichissimo, Omero, che non c'entra nulla con una dimensione, diciamo, religiosa rivelata, viene molto prima. In una dimensione biblica, il termine martirium viene usato 290 volte. Allora uno dice qui, anche qui con una valenza giuridica di deposizione di verità? No. Ecco l'altro orizzonte. Vedete, l'orizzonte greco, che poi bisogna dire sarà molto impiegato nelle categorialità teologiche, soprattutto dell'Occidente cristiano, come non solo per questo, anche per altre cose. Io penso anche alla cristologia. L'orizzonte biblico non si rifà tanto a una dimensione giuridica, ma a una dimensione storica narrativa, oggi diremmo storico-salvifica. E cosa significa martirion? Sapete, gli ebrei sono molto pratici, molto concreti. Non sono come i greci, che a volte vuol dire qualcosa che noi vediamo e che ci ricorda qualcosa di fondamentale. In questo caso per gli ebrei ricorda Yahweh e che cosa Yahweh continua a fare per il suo popolo. Martirium quindi significa monumento o documento, ricordo di un evento salvifico. E cos'è per gli ebrei l'evento fondamentale? La legge. Quindi le tavole della legge. Ecco il martirium. Martirium significa questi eventi. E guardate che questo è importantissimo. Perché se recuperiamo questa dimensione narrativa storica, anche per noi cristiani, allora vedete, martiria sono tutti quegli avvenimenti storico-salvifici che ci ricordano i prodigi, noi diremo i mirabilia di Dei. E questo già lo anticipo, ecco che qui Maria entra in gioco. Non è che Maria sia un evento di per sé, ma quello che ha fatto Dio in Maria è evento. E Maria in questo è testimonianza. È ricordo ben preciso di qualcosa che Dio, il Dio di Gesù, o meglio il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo, ha operato nell'ebrea Maria di Nazareth. Nel Nuovo Testamento, andando avanti e concludo questa parte per poi soffermarmi e arrivare al cuore che è la riforma, però credo che sia molto importante che chiariamo il termine testimone. Altrimenti non capiamo dopo l'interpretazione ermeneutica protestante che, guarda caso, recupera proprio questo orizzonte storico, salvifico, narrativo e non quello giuridico, anche se ci sarà, ma per Maria non c'è l'elemento giuridico, c'è questo elemento storico, salvifico. Nel Nuovo Testamento Il termine martiria torna soprattutto nell'accezione, potremmo dire, tra il giuridico e lo storico, perché parte innanzitutto nei sinottici, è in riferimento al processo di Gesù. Vedete? Processo torna un elemento quindi di carattere giuridico e in negativo. Ossia, quando si usa il termine martiria, è in riferimento ai cosiddetti falsi profeti, ai falsi testimoni, in relazione alle accuse che vengono mosse contro Gesù di Nazareth. Quindi dimensione giuridica processuale. Guardate che la testimonianza cristiana c'ha questa dimensione, che muoverà gran parte della riflessione della cristologia, ed è inevitabilmente correlata alla verità. Di fronte a Gesù noi dobbiamo prendere posizione. O crediamo che Gesù è la verità di Dio e che Dio ha agito in Gesù in un certo modo, o ci poniamo in questo caso contro questa testimonianza. Pensate in Luca. Sebbene, ecco, nei sinottici c'è questa valenza del processo, tuttavia guardate che c'è anche l'elemento storico, narrativo, quello biblico, sicuramente. Anche lì, in Atti, martiria è in riferimento alla testimonianza che si dà su Gesù che è morto e risorto per noi, sulla risurrezione. E anche Paolo, anche in Paolo per esempio c'è questo riferimento un po' in negativo, chi nega la risurrezione è un falso testimone e si pone contro Dio. Se poi, ed è complessissimo, analizziamo la testimonianza in Giovanni, qui siamo in un'ottica direi quasi cristocentrica. La testimonianza è la persona stessa di Cristo. Cristo è il testimone fino in fondo, ed è colui che validerà la testimonianza degli altri. Innanzitutto Cristo è testimone del Padre. Sebbene le tre sfumature di Giovanni in questo quarto Vangelo sono, ripeto, molto difficili. Una, per esempio, potrebbe essere come testimonianza indicatrice. Il testimone colui che indica, e chi viene in mente? Giovanni Battista. Lui rende testimonianza a Gesù, indica. Un'altra è di carattere cristocentrica, è riferito a Gesù stesso. È Gesù che è testimone di sé, della sua missione. Terzo, testimonianza dei discepoli, ma anche qui che viene validata, confermata da Gesù Cristo. E qui vedete anche in Giovanni il riferimento della testimonianza è inscindibile da quello circa la verità. Rendere testimonianza alla verità significa rendere testimonianza che Dio opera per la nostra salvezza in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito. Questa è la testimonianza in fondo come lemma che noi traiamo complessivamente dal Nuovo Testamento. E qui mi è venuto in mente l'aggancio, e termino questa parte, è circa Maria. Allora, vedete che Maria in questo caso è testimone, e questo ne sono convinto, sia del cammino di fede del suo popolo. Maria, guardate che è una persona importante perché lega due tradizioni, due cammini, due testamenti. Ci lega con il popolo ebraico, e qui mi sembra doveroso ricordare oggi, domani ci sarà la giornata della memoria, di tutti i nostri fratelli ebrei che sono stati assassinati ad Auschwitz, domani l'anniversario della liberazione del campo, quindi è giusto un ricordo a coloro che ci precedono nel cammino di predilezione e elezione da parte di Dio. Quindi Maria è legata alle promesse di Yahweh e ci crede. Pensate a tutto il discorso degli Anavim, il resto, i poveri. E nello stesso tempo Maria è legata all'incipit della Chiesa, dei primi cristiani. Anzi, ecco il valore della testimonianza. Per alcuni, anche esegeti, anche se qui non entro dopo nei meandri del rapporto di un'ottica storico-critica, tuttavia, per alcuni Maria è testimonianza della memoria di Gesù. Se alcuni Vangeli ci informano, per esempio circa alcuni avvenimenti riguardo alla vita di Gesù, pensate ai cosiddetti Vangeli dell'infanzia, per alcuni esegeti, la primaria fonte chi è? È Maria. Guarda caso Maria che resta legata all'ambiente giudaico di Gerusalemme. Nella terza ricerca oggi, quella sul Gesù storico, io leggo sempre di più di continuo gli studi che dicono se noi vogliamo dire qualcosa di storico, historisch vuol dire reale, come sono andate le cose, è difficile, io sono un po' scettico, mi muovo su questo scetticismo, tuttavia è anche vero che noi abbiamo la possibilità di ricostruire alcuni elementi fondamentali della storia di Gesù e anche della storia di Maria. E questi sono legati alla persona di Maria subito dopo gli avvenimenti tragici del processo, della morte di Gesù e della testimonianza della risurrezione da parte dei suoi discepoli. Dopodiché troviamo Maria, pensate, dopo la scansione liturgica, voi la sapete, si arriva a Pentecoste, che è il momento in fondo fondativo della Chiesa. E chi c'è a Pentecoste? C'è Maria. E molti dicono, se noi vogliamo sapere qualcosa, dobbiamo partire proprio dalla primitiva comunità di ebrei, in fondo, che credono a Gesù però, che credono che Gesù è il Messia, che Dio ha risuscitato. E Maria diventa sempre di più figura, diciamo, un po' perché è la madre di Gesù, è naturale, è comprensibile. E Maria e Giacomo sono due figure di riferimento per questo incipit della Chiesa nascente. Questo per quello che riguarda gli studi oggi riguardo al Gesù storico. Testimonianza cristiana oggi. Ecco, questo lo salto, ma sarebbe molto interessante. Mi sono letto, vedete che serve a prepararsi anche per questi interventi, gli atti di un convegno fatto alla facoltà di Milano dell'Italia settentrionale dal titolo La testimonianza cristiana e testimonianza di Gesù alla verità, dove in sintesi c'è questo studio di Angelini un po' complesso ma valido. Lui dice i due orizzonti sui quali oggi noi ridiciamo la testimonianza sono appunto quelli di una testimonianza da un punto di vista giuridico e non possiamo, lui dice, eliminare questo dato perché è correlato al termine della verità. Quindi noi cristiani, per noi cristiani sicuramente Gesù Cristo è verità di Dio. E tutti gli atti salvifici inerenti a Gesù per noi sono verità per la vita. Prossimo sabato il professor Di Girolamo parlerà dell'atto di fede come senso per la vita di un cristiano. Vedete, verità e vita sono collegate. Quindi una testimonianza, ed ecco che entra in gioco anche il discorso del martirio, che vuol dire che a volte si dà testimonianza sino a dare la propria vita, il proprio sangue, e lo fai perché in base a un paradigma di verità, altrimenti non dai la vita. Quindi questo elemento giuridico effettivamente non lo possiamo togliere, anche se è stato fatto in alcuni filoni. Tuttavia dobbiamo sempre non smarrire, io credo, anche quell'orizzonte narrativo, evangelico, kerigmatico, di annuncio, di una testimonianza. Vi ricordate la dimensione biblica? Cosa vuol dire martiria, testimonianza?
ricordo degli avvenimenti dove Dio si presenta, ci salva, ci tira su. Ecco, i due poli che non possono, a mio avviso, essere scissi. Sto per entrare nel discorso della Riforma e nei testi che io proporrò su Maria, testimone della fede nelle chiese della Riforma. Prima però ho cercato di dare queste cinque, non so ecco, se è corretto, in che senso Maria è testimone? Questo in generale, non solo nelle chiese della Riforma, sebbene dagli scritti dei padri della Riforma, questo emerge chiaramente, almeno alcuni. Prima di tutto Maria in relazione a Dio. Noi diciamo che Maria è la madre di Dio, o sbaglio, Theotokos. Quindi Maria ha una relazione con Dio. Con quale Dio? Attenzione, con Yahweh, che poi Gesù ci svela essere un Dio che è padre, che è figlio, partendo dalla sua manifestazione di figliolanza col Padre, nello Spirito. Che c'entra Maria con tutto ciò? La vita di Maria è testimonianza di una cosa, di come può agire Dio in una persona, delle grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in lei. Stiamo qui, potremmo dire subito il privilegio, il discorso, ma quello vale per Maria, benissimo, d'accordissimo, ma attenzione, l'elemento fondamentale che i nostri fratelli della Riforma ci continuano a dire, che Maria deve essere sempre veicolo per dire, per riportarci a Dio e a quello che Dio può fare anche per noi, non solo per Maria. E qui entra in gioco chiaramente tutto il discorso della teologia della grazia, che senza di questo non capiremo la Riforma e non capiremo l'Occidente in alcune sue categorialità, come ha sviluppato un po' a volte anche giuridicamente il termine della grazia. E ricordiamoci, e questo lo dico, lo anticipo, che per i nostri fratelli protestanti gli asserti dogmatici che riguardano Maria, che in fondo riguardano Gesù Cristo fondamentalmente, ma dove Maria è coinvolta ed è chiaramente interpretata alla luce della tradizione anche della Chiesa, dei concili, almeno di quelli fondamentali, pensate a Efeso, per i nostri fratelli protestanti non c'è nessuna rimessa in discussione di tutto ciò. Quindi madre di Dio, Theotokos, e addirittura la verginità perpetua, chiaramente il concepimento virginale per mezzo dello Spirito Santo, ma addirittura il più tardo dogma della verginità perpetua di Maria, viene da tutti i padri della Riforma confermato. Nessuno lo mette in dubbio. Questo vi fa dire. Altra cosa è il problema dei due dogmi dell'età moderna e contemporanea, Immacolata e Assunzione, che voi sapete però che nel 1500 iniziano a essere oggetto di dibattimento teologico, ma non sono stati definiti. C'è una tradizione lunga, cultuale, ma ecco, su questi due dogmi ci sono, alcuni tacciono, non dicono nulla, alcuni sono in disaccordo, per esempio Calvino è in disaccordo sul discorso dell'Immacolata Concezione, ma, ripeto, non era quello il problema in quel momento. Ok? Questo per chiarire. Torno ai lemmi Maria testimone di fede. Maria è Dio, Maria è il suo popolo. Non mi ripeto, è quello che ho detto prima. Maria in riferimento al giudaismo, quindi testimone dell'agire di Dio per il suo popolo, e nello stesso tempo Maria, Ratzinger direbbe chiesa nascente, sì, testimone di una comunità che si riunisce in nome di Gesù morto e risorto, e rilegge tutto il cammino dell'Antico Testamento alla luce del suo Figlio, come rivelatore di verità intorno a Dio e intorno all'uomo. Testimonianza, io direi quindi fortissimamente come memoria. E pensate che Lutero, il termine memoria è fondamentale, memoria Jesu, memoria di Gesù. Soprattutto memoria di Gesù morto, pensate alla teologia crucis, altro cavallo di battaglia del protestantesimo e di Lutero in particolare. Quindi la testimonianza come memoria. Quarto, Maria e la primitiva chiesa di Gerusalemme, l'avevo già detto, la cerca dei parenti, anche quello è un elemento che dovremmo tenere. Quinto, Maria e la nascita dei Vangeli. Questo è discusso, tuttavia, per molti autori, e lo stesso Calvino ne è convinto. Se noi possiamo leggere i Vangeli dell'infanzia e alcune cose circa la nascita di Gesù, per Calvino, ad esempio, la fonte principale, quindi testimonianza, è Maria di Nazareth. Allora, andiamo ai testi. Che ore sono? Bene. Seconda parte. Ora ci incentriamo sui testi, dove nei padri della Riforma noi realmente ci troviamo di fronte al termine Maria testimone o testimonianza di Maria. Qui avevo preparato alcune cose, ma dovrei darle per scontate, però un cenno lo devo fare. Allora, quando si parla di riforma protestante, chiese della riforma, questa è una classificazione da parte protestante, però io la sento valida per certi aspetti. Perché noi diciamo chiesa cattolica romana, ma attenzione che il lemma chiesa cattolica romana o ribadire la confessionalità cattolica, e noi siamo cattolici, guardate che, ahimè, questa distinzione, e rimarcare questo, avviene a causa della riforma in Occidente. Un'altra cosa è con l'Oriente, e sappiamo come sono andate le cose, la scissione tra le due realtà, Oriente e Occidente, è quello che ha comportato. Ma, bene o male, nonostante la scissione con l'Oriente, la Chiesa d'Occidente, nel bene e nel male, anche se ci sono delle differenze non da poco, per esempio i nostri fratelli valdesi, che anticipano in fondo di molte idee e cose la riforma protestante, molto prima viene Valdo, è già un anticipo, anche lì, però non eravamo arrivati a uno scisma così radicale e netto. Questo avviene con la riforma protestante in Germania. E un altro elemento da tenere presente: uno pensa che Lutero, Calvino, Zwingli, Melantone, Bucero, vi ho detto i più importanti, siano tutti uguali, siano tutti amici e fratelli e condividano le stesse idee, ma neanche sognatevelo. La riforma protestante c'ha questa valenza di alcune idee fondamentali, le ritroviamo in tutti. Per esempio il ritorno alla Sacra Scrittura come fonte centrale per ridire le verità della fede la troviamo in tutti, signori, questo è chiaro. E questo non viene in fondo dai protestanti stessi, ma viene dall'umanesimo, Tutti, Lutero, Calvino, tutti sono stati lettori di Erasmo. E ad Erasmo dobbiamo la traduzione del Nuovo Testamento, importante versione critica. Quindi, vedete, studiando e approfondendo, io sono sempre dell'idea che è bene le sintesi, è bene semplificare, ma nella semplificazione a volte perdiamo il contatto con la verità storica e con la complessità delle cose. Quindi ho scoperto, per esempio Zwingli era un autore che io non conoscevo molto. Zwingli, pensate, viene chiamato il mariologo della riforma, Sebbene io ho trovato, per esempio, che Bullinger, che è il successore di Zwingli a Zurigo, in Svizzera, che porterà avanti l'opera di Zwingli, quindi un riformatore, un protestante, ma io trovo molto più vicino anche alla sensibilità, tra virgolette, cattolica, per certi aspetti, più Bullinger che Zwingli addirittura. Ma allora, quello che volevo dirvi della complessità di disegnare la riforma o le chiese della riforma. Allora, Zwingli nasce come prete cattolico, studia, si forma, va a Insiedel in Svizzera, nel famoso monastero benedettino. Poi torna a Zurigo, diventerà prevosto pievano della cattedrale di Zurigo o del Duomo e poi lentamente inizia, vedete, lo studio di Erasmo che poi abbandona, poi entrerà lentamente in polemica per motivi anche politici con Roma. Lui prenderà addirittura la pensione papale perché era stato cappellano delle guardie svizzere di allora. Cioè, cose interessantissime. Per poi arrivare autonomamente anche lui a dire no, io non ci sto su alcune questioni. E da qui, chiaramente, c'è una presa di distanza con Roma, soprattutto inerente a due cose di carattere giuridico. Forse sono importanti per noi cattolici, ma sono due, in fondo, problemi di carattere giuridico. Uno era il problema del celibato e uno era il problema del mercenariato, l'arruolamento di soldati in un certo modo e lui si pone contro. Ecco. Quindi motivazioni, vedete, a volte molto di carattere pratico, politico, non teologico fondamentalmente. Questo Zwingli poi, guarda caso, incontra Lutero, e bisognerà aspettare alcuni anni, a Marburgo, e tra i due grande rispetto, ma per niente d'accordo riguardo a certe cose. Oggetto, la cena del Signore, come celebrarla, perché Zwingli è stato colui che ha riformato fortemente il discorso liturgico, cosa che farà in maniera radicale Calvino a Ginevra. Ok? Quindi tra Zwingli e Lutero, guardate, non è che ci sia, non è la stessa cosa. O tra Lutero e Calvino, guardate che c'è un abisso per riguardo a certe cose. Ecco, per dire la complessità. Queste riforme si muovono parallelamente, ma anche in maniera diversa. Così, se a Zurigo c'è Zwingli e poi Bullinger, a Strasburgo c'è Martin Bucero, poi Calvino è un francese, non è sacerdote. Calvino è un giurista, fondamentalmente, un erudito di prima categoria, si muove dalla Francia, passa in rassegna, entra, ed è l'ultimo, perché nasce molto tempo dopo, inizia, entra in contatto con le idee del protestantesimo che già in Germania si era solidificato e aveva creato, guardate, problemi enormi, perché dopo la riforma, guardate che scaturiranno problemi enormi. C'è tutto il momento, il problema del confessionalismo, cioè ogni denominazione protestante avrà la sua confessione. Come per i protestanti, anche noi cattolici romani, vedete, la Chiesa d'Occidente si è spaccata drammaticamente a livello di confessioni. Quindi per i protestanti, noi cattolici siamo una confessione tra le altre, cosa che Roma non accetterà mai. E poi ci sarà drammaticamente tutti gli anni delle guerre di religione, che porteranno, guardate, lutto. Alcuni dicono è colpa dei protestanti, non direi, adesso non diamo le colpe, è colpa di situazioni storiche, certamente dovute a questa scissione drammatica dell'Occidente, che forse era preparata, doveva avvenire. Infatti l'illuminismo, e qui andiamo verso il 1700, sarà il tentativo di uscire anche da questa situazione esasperante, di chiusura forte. Perché dopo il protestantesimo, queste diverse fazioni avranno anche degli irrigidimenti confessionali, e quindi dopo parleremo, è paradossale, di ortodossia luterana, ortodossia calvinista, non l'ortodossia quella nel senso orientale, ortodossia nel senso tu devi credere a questi asserti, se no sei fuori. Quindi paradossalmente il protestantesimo non è un'eresia. Le eresie verranno in opposizione sia alla Chiesa Cattolica Romana, chiaro, ma anche a volte contro gli stessi protestanti. Il caso più celebre e emblematico è quello del Buon Serveto, che viene bruciato a Ginevra. Le fonti storiche oggi dicono non per mandato di Calvino, ma Calvino era lì. Quindi c'era stata, in fondo, tra virgolette, una inquisizione anche da parte protestante, ti facevano fuori, non stavano lì mica per il sottile, lo facevamo noi cattolici romani, ma questo era un qualcosa che si vedeva anche in altri ambiti. Dico queste cose perché studiando per gli atti del simposio, che adesso ho finito, questo contributo sul movimento socciniano, cosa interessantissima, tutti questi movimenti effettivamente di gente che anticipa le idee dell'illuminismo. Bene, chiudo con l'ultima parte, che vi chiedo lo sforzo. Davanti a questa complessità, 1500, come i padri della Riforma hanno tratteggiato Maria, ma non farò la mariologia degli autori, torniamo al nostro tema, se no mi perdevo. In che senso Maria è testimone di fede? Vediamo i testi. Lutero, 1483-1546. Commento al Magnificat. Non ho trovato, rileggendo, e mi sono servito di un testo importantissimo, purtroppo non è tradotto in italiano, è in tedesco, di questo Tappolet Walter, Das Marienlob der Reformatoren. Pensate, Marienlob è quasi paradossale. In Germania, in Austria, come c'è il libretto dei canti, che ho visto che voi avete, sia i cattolici che i protestanti, il libro dei canti si chiama Gottes Lob. Lob vuol dire lodare, in fondo. Lodare Dio. Ok? Lode a Dio. Pensate, il titolo è un po' birichino per i protestanti, è uscito nel 62, sarebbe il libro delle lodi a Maria dei protestanti. Questo per farvi capire, e voglio sfatare i luoghi comuni, lo faccio anche con i miei studenti, che non mi si venga a dire che i protestanti vogliono del male alla Madonna e l'hanno abolita. Non è vero niente, eh? Una cosa è la riflessione mariologica, nel senso teologico, e lì effettivamente ci sono dei problemi, lo sappiamo. Ma per quello che riguarda la figura di Maria, dal punto di vista biblico, evangelico, e anche direi dogmatico, fermo restando che dobbiamo muoverci nel 1500, sono i padri della Riforma, lasciamo stare il dopo, non c'è nessuna divisione così drammatica e profonda con l'Occidente e con la Chiesa Cattolica Romana. Certo, ci sarà per il problema chiaramente di quale culto dare a Maria e del problema teologico sulla mediazione, ma questo era il problema che in fondo, povera Maria, era legata al discorso dei santi, il culto dei santi, e quindi anche Maria ci capita dentro. Lì effettivamente ci sono dei problemi. Che culto dare ai santi? Qual è il ruolo dei santi nella vita del cristiano? La Chiesa Cattolica era avanzata a certi concetti che per i protestanti non sono accettabili. Ma vediamo quali. Torniamo a Lutero, commento al Magnificat. Non si parla di Maria testimone. Tuttavia, io ho tratto questi elementi che a mio avviso possiamo ricondurli a testimonianza. L'umiltà di Maria. Maria è la vera povera. Per Lutero il termine centrale con cui noi designiamo Maria è l'humilitas. Attenzione, non l'humilitas come virtù. L'humilitas vuol dire proprio il niente della creatura che viene totalmente riempito da Dio. E questo vale anche per noi, non solo per Maria. È un elemento fondamentale, ecco, la Maria testimonia in Lutero, io direi, e questo lo ritroviamo anche negli altri, che Maria nella sua vita è sempre stata rivolta con lo sguardo verso Dio. Non ha mai distolto nel suo fare, nel suo pensare, il suo dialogo profondo, Zwingli direbbe l'amicizia con Dio. Vi anticipo già quello che per Zwingli significa testimonianza di Maria nella fede. Vuol dire che Maria è stata amica di Dio. E Maria ci indica come è testimone di questo cammino. E ci dice questo valga anche per noi. Anche per noi, fratelli e sorelle, attraverso l'esempio di Maria, la sua testimonianza, cosa significa che anche noi, nonostante tutto, abbiamo gli occhi rivolti, aperti, a un Dio che sorprende continuamente. Commento all'Ave Maria di Lutero, concentrarsi sul Magnificat, l'inno famoso, che per Lutero è un vero atto di grazia a Dio. Non a Maria, non è lei a dare, ma è soltanto Dio che dona e dà. Poi Madre di Dio, Vergine pura, primato della grazia. Così l'omelia sul Vangelo della Messa mattutina di Natale, Maria figura della Chiesa, questo è anche molto importante in Lutero, questa quasi tipologia di Maria, in riferimento alla Chiesa. Lutero dice che i pastori e i vescovi sono più legati alla dimensione di Giuseppe, del servizio in un certo modo ministeriale. Maria precede questo, perché è figura della Chiesa. Perché, in che senso è figura della Chiesa? E anche qui, anche lì la testimonianza, perché custodisce la parola. Non è questo un qualcosa di caro alla tradizione anche cattolica? Maria, la parola, pensate all'iconografia, colei che continuamente medita e rumina la parola. La parola, attenzione, non è il Nuovo Testamento, è la Torah, i profeti, le letture di Israele. E quella parola, vedete, diventerà carne in lei. Prenderà gli occhi, la bocca, l'ascolto di Gesù. Poi c'è l'omelia sull'Ave Maria del 1523. Melantone, 1497-1560. Melantone è una figura, non posso dire molto importantissima, perché è stato, vedete, l'ultimo direi tentativo di non spaccatura, di mediazione. La famosa Confessio Augustana del 1530 è stato il tentativo, vedete, di una prima unione tra le chiese protestanti, i diverse, gli elementi fondamentali, e Roma l'aveva guardata anche con una certa attenzione. Purtroppo, poi drammaticamente, per motivazioni, io direi, spesso politiche, di interessi, principi che si dividono, purtroppo non è andata in atto. Filippo Melantone scrive delle annotazioni sul Vangelo di Giovanni, dove parla di Maria a Cana. Interessante. A Cana Maria, per alcuni noi potremmo dire che chiede a Gesù il miracolo. No, dice Melantone, Maria non intima niente a Gesù, non ordina nulla, ma attende, sa che Gesù farà quel gesto, ha fiducia nel suo figlio, perché sa che Dio compirà, ecco la testimonianza, vedete? La testimonianza come avere fiducia in Dio, che agirà. Così nell'apologia della confessione di Augusta Melantone, qui Melantone è molto, se vogliamo, è un'apologia, quindi il linguaggio, dobbiamo tenere presente che il linguaggio usato da questi padri a volte è chiaramente apologetico da parte loro e quindi controversista, spesso coi cattolici, è chiaro. Melantone dice: Maria non è protettrice, solo Cristo lo è. E Melantone dice: purtroppo noi abbiamo fatto, il mondo cattolico, ci siamo staccati dall'immagine umana di Gesù. Gesù è sempre stato, lui dice, sempre di più visto quasi come un giudice vendicatore terribile. E noi abbiamo bisogno di un soccorso. E spesso i cristiani arrivano a Maria, che è la madre, la figura a fondo più umana, ma questo è psicologicamente anche comprensibile, ma perché è stata falsata l'immagine di Gesù. Da qui il ricorso a Maria, quasi fosse una madre che intercede, che supplica. Qui un elemento chiaro per i protestanti. Lo sapete. E qui io direi l'elemento chiave, della, se vogliamo un po' della distinzione profonda che c'è tra noi cattolici e i protestanti. In tedesco, che è una lingua precisa, ci sono due lemmi. Uno è Fürbitter, Fürbitten, e Fürsprecher. Allora, i due termini significano due cose con modalità differenti. Fürbitte vuol dire invocazione, ok? Un'altra cosa è dire intercessione. Noi potremmo dire in italiano, ma è la stessa cosa, no, no. Per esempio Calvino, tutti quanti dicono, quando noi ci appelliamo a Maria e diciamo l'Ave Maria, questo lo dicono tutti, Lutero, tutti quanti. Attenzione che non è una preghiera a Maria. Questa, voi mi direte, ma come no? Quando noi diciamo l'Ave Maria, i protestanti ci dicono no, signori. Noi non è che invochiamo Maria. Noi lodiamo Maria. Nel senso, sicuramente ci riferiamo a lei, ma nel riferirci a lei dobbiamo vedere sempre, guai se non avviene, Dio che opera in lei e il frutto più grande che è Gesù Cristo, suo Figlio. Personalmente io direi che sono un po' sottigliezze. Sono un po' sottigliezze perché... Però guardate che allora c'era tutto un problema enorme di carattere legato anche a un certo modo del culto dei santi. Cioè oggi, vedete, penso che dobbiamo essere molto più sereni, perché certamente dopo lì potrebbe esserci il problema della mediazione, cosa che i protestanti rifiutano. Maria non è mediatrice, questo è chiaro. Ma il problema è linguistico, però non vorrei entrare in queste questioni, però è giusto che lo dica perché ci sono queste distinzioni e sono legate a un contesto di quel momento storico ben preciso. Zwingli, ecco che il padre Ermanno voleva qualcosa. Pensate che Zwingli, 1484-1531, svizzero, opera soprattutto in una città a Zurigo, è considerato il mariologo della Riforma. A lui si deve un'omelia sulla pura madre di Dio, uno scritto polemico, se vogliamo, verso quelli che gli rinfacciavano di aver sminuito, disprezzato la figura di Maria. Guardate, io l'ho letta tutta, è lunga, è un capolavoro. Noi al Marianum abbiamo un'edizione introvabile, importantissima, curata da questo valdese che insegna in Svizzera, Emilio Campi, dal titolo Via Antiqua, Umanesimo e Riforma, Zwingli e la Vergine Maria, dove c'è un'analisi critica di questa omelia, con la quale adesso io fra breve concluderò con alcuni capoversi, perché dobbiamo sentire anche i loro testi, non solo io che parlo. Ecco, io direi che Zwingli ha scritto, proprio inerente anche alla testimonianza, delle pagine molto belle, veramente molto belle, di grande maturità, di grande spessore e di grande rispetto. Non dico tenerezza, ma di grande rispetto nei riguardi di Maria. Quanto manca? 10 minuti o 5 alle 4? 5 minuti? Ce la faccio. Così concludo alle 5. Calvino e Zwingli, vediamo i loro testi. Calvino, che non fu sacerdote, che è il padre della cosiddetta, quando si dice i riformati, della Chiesa riformata, che è differente dai protestanti luterani, giusto per intenderci, Bisogna distinguere le due cose, luterani e riformati. I luterani sono quelli che si rifanno a Lutero e alle chiese della Riforma, che soprattutto coprono la Germania e i paesi del nord Europa, paesi scandinavi che sono di tradizione normalmente luterana. La Riforma di Calvino investirà la Svizzera e altri paesi dove chiaramente questa chiesa si è espansa. Nel commento sul Nuovo Testamento, Calvino in due momenti parla di Maria Testimone. E vi leggo, poi eventualmente possiamo commentare, ma leggo lentamente e vedete come parla di Maria Testimone Calvino. Impariamo ad attribuire alla Vergine quell'autorità che le conviene, altrimenti non potremo essere sicuri della nostra salvezza. Non dobbiamo guardare ai suoi meriti, come anche lei ci ammonisce quando afferma che Dio ha guardato unicamente alla sua bassezza e che l'ha scelta per pura grazia. A noi deve bastare che Dio, in questa situazione, abbia voluto servirsi di lei. E noi dobbiamo anche essere consapevoli di doverla accogliere e ritenere come nostra maestra e che dobbiamo seguire l'insegnamento che scaturisce dalla sua testimonianza. È certo infatti che San Luca ha conosciuto queste cose, solo attraverso le sue confidenze, fatte al momento opportuno, in tal modo che gli stessi apostoli erano suoi discepoli. Per quale ragione? Perché Dio aveva affidato a lei questo incommensurabile tesoro da conservare. Effettivamente, come vedremo e come già in breve abbiamo esposto in questo passo, Luca 1:26-30 è contenuto l'intero trattato della nostra salvezza. Pertanto gli apostoli non potevano apprendere un così alto e grandioso mistero se non attraverso il racconto della Vergine Maria. In questa situazione Dio ha voluto umiliare l'orgoglio del mondo affinché noi abbracciamo tutto questo nella fede e con tutta umiltà, cosa che da lei impariamo proprio per il fatto che il mistero non è stato annunciato se non dalla bocca di una donna. Più chiaro di così. E in un altro testo, anche il titolo non è di Calvino, è stato dato Maria modello di testimonianza. Sì e no, però leggo solo un passo. La Vergine Maria ha intrapreso il viaggio alla casa della sua parente Elisabetta, non per andare in giro senza motivo e senza qualche utilità, bensì con lo scopo di fare in modo che Dio ricevesse una duplice lode e per cogliere una nuova occasione di rafforzarsi nella fede. Infatti, quantunque noi crediamo alla parola di Dio e vi prestiamo con semplicità il nostro assenso, distogliendo gli occhi da tutto ciò che potrebbe gettarci nel dubbio e nella diffidenza, e benché Dio confermi la sua parola con i fatti e non si limiti ad aprire la bocca per istruirci, ma stenda anche la mano a dimostrazione della sua onnipotenza, noi tuttavia non dobbiamo in alcun modo sottovalutare un simile aiuto. Avanti, noi dobbiamo cioè fare attenzione a due cose nella Vergine Maria. Prima di tutto, ella non si è accontentata di lodare Dio, perché si era dimostrato così misericordioso verso di lei, le aveva inviato il suo angelo dal cielo e l'aveva scelta e predestinata a portare nel suo seno la salvezza del mondo, ma volle che questo evento fosse conosciuto al di fuori della sua cerchia e perciò si recò da Elisabetta, dalla quale ricevette una migliore accoglienza che non si avesse annunciato qua e là che ella aveva concepito il Figlio di Dio. Chi avrebbe prestato fede alla sua parola? La cosa le sarebbe stata rinfacciata come un'assurdità, perciò ella tacque. Ma Dio in varie maniere ha creato dei collegamenti, una comunità, una comune parentela, la speciale benedizione concessa alla sterile ed anziana Elisabetta con una nascita al di fuori dell'ordine della natura e il meraviglioso ed arcano concepimento del Figlio di Dio dalla Vergine Santa. Per questo Maria si reca da Elisabetta per annunciarle ciò che Dio aveva operato anche in sé. Penultimo autore, Bullinger, che è, ripeto, il continuatore di Zwingli, e con Zwingli adesso termino. Bullinger scrive un'omelia mariana molto bella, un commento al Vangelo di Luca e un De origine erroris dove parla anche di Maria. Nell'omelia mariana ad un certo punto si trova qualcosa che potrebbe essere quasi una professione sintetica che riguarda anche la figura di Maria. Scrive Bullinger, potrebbe bastare che noi crediamo e professiamo con rettitudine e semplicità che la Vergine Maria, la cara madre del Signore nostro Gesù Cristo, è stata totalmente santificata dalla grazia e dal sangue dello stesso Figlio suo, che è stata copiosamente gratificata dal dono dello Spirito Santo, che è stata preferita a tutte le altre donne e che dopo essere stata proclamata beata dagli angeli medesimi e da tutte le generazioni, ora finalmente vive gioiosamente con Cristo nel cielo. Ella fu chiamata Vergine Perpetua e tale è e rimane, ossia la genitrice di Dio, il cui ricordo deve perdurare saldo tra i credenti nella Chiesa, ma deve essere pio e non intaccato dalla superstizione. Termino, poi eventualmente darò al padre Ermanno i testi, così anche l'omelia sarebbe, se vuole metterla nel sito, perché sarebbe da rivedere e rileggerle. Ormai siamo stanchi. Termino solo con le battute finali della famosa omelia, dovevo fare di più su questa, ma più o meno ritornano tutti i vari, vedete questi flash che io vi ho indicato dei diversi autori, dei padri della Riforma. Così termina l'omelia sulla pura madre di Dio da parte di Zwingli. Pertanto sappia ognuno che questo è il più alto onore che si può rendere a Maria. Onorare e riconoscere rettamente i benefici che suo Figlio ha elargito a noi poveri peccatori. E ricorrere a Lui per ogni grazia, poiché Dio l'ha stabilito come propiziazione per il nostro peccato mediante il proprio sangue, se crediamo in Lui. Infatti, Egli è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Sì, chi ha fiducia e si confida nel Figlio di Maria l'ha sommamente onorata, poiché tutto il suo onore è racchiuso in suo Figlio. Se chiedessi a qualcuno qual è l'aspetto più grande di Maria, so bene che egli dovrebbe rispondere l'aver partorito per noi il Figlio di Dio che ci redime. Se dunque suo Figlio è il suo massimo onore, è anche suo massimo onore che lo riconosciamo rettamente, lo amiamo sopra ogni cosa, gli siamo eternamente grati per i benefici che ci ha elargito. Quindi, quanto più cresce tra gli uomini l'onore e l'amore di Cristo Gesù, tanto più cresce l'apprezzamento e l'onore a Maria, perché ci ha partorite tale eccelso eppure clemente Signore Redentore. Se tu vuoi rendere onore a Maria in modo particolare, imita la sua purezza e innocenza, imita la sua salda fede. Il cuore della Vergine ha avuto una fede talmente salda che né sciagura, né povertà, né il ripudio di suo figlio, che però riguardava quotidianamente, hanno potuto farla stare male, allontanarla mai da lui o farla dubitare. Così anche tu invoca Dio con sincerità, perché non ti abbandoni mai più, ma ti accresca la fede, onde non ti allontani mai da lui, anche se il mondo intero fosse contro di lui. Ti saluto, Maria. Dio però non ci ha promesso la remissione dei peccati in cambio di quelle parole, ma che se rimettiamo agli altri uomini le colpe che hanno commesso verso di noi, anche il Padre Celeste ci rimetterà le nostre colpe. Allora dunque i santi di Dio, Maria, Giovanni, Pietro, Stefano, sono simili a dei testimoni. Essi ci attestano, attestare, dicono la verità di seguire Dio per giungere a Lui, affinché anche noi seguiamo il cammino da essi intrapreso e avendoli come testimoni diventiamo certi di essere congiunti a Dio come essi lo sono stati e di pervenire a Lui come essi vi sono pervenuti. Quindi anche per noi non v'è modo più certo di diventare amici di Maria e dei santi di Dio che contemplare del continuo il pastore custode delle anime nostre Cristo Gesù e regolare o conformare la nostra vita secondo il suo volere, poiché anch'essi lo hanno fatto e sono diventati beati per mezzo del suo esempio. Sì, questo è l'onore più grande, quello di cui essi si rallegrano sommamente, che ci lasciamo sospingere dai patimenti che hanno sopportato in questo mondo, onde sia noto a tutti gli uomini che avevano una fede talmente salda nel bene da patire la morte a cagion sua. Se per amore dello stesso bene anche noi agiremo in modo simile a loro, a Maria e ai santi, saremo altresì certi della loro compagnia e della gioia eterna. L'Eterno Dio Padre voglia concedercele per mezzo di suo Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.